Cari fratelli e sorelle, con questa celebrazione solenne inizia il Triduo Pasquale, una sequenza di tre giorni che in realtà è un unico avvenimento, sintetizzato magnificamente dalle parole di San Giovanni che abbiamo adesso ascoltato. Sapendo che era giunta la sua ora di tornare al Padre, egli li amò e li amò sino alla fine. Non possiamo disgiungere ciò che accade il giovedì da ciò che vivremo domani e la notte del sabato verso la domenica. Un'unica donazione di carità del Figlio verso di noi. Ma nello stesso tempo è necessario che abbiamo ad entrare, passo dopo passo, nell'avvenimento della Pasqua, per cercare di comprendere almeno un poco cosa sia questo avvenimento della sua donazione fino alla fine e che cosa doni e chieda alla nostra vita. E per entrare nel mistero del Giovedì Santo dobbiamo soffermarci su tutte e tre le letture di questa liturgia, sia sulla seconda, tratta dalla prima lettera ai Corinti di San Paolo, che ci presenta la prima tradizione di ciò che è accaduto il giovedì, a distanza di pochissimi anni dall'avvenimento stesso. E il Vangelo di Giovanni, che, avendo presentato in un altro momento del suo Vangelo, nel capitolo sesto, l'istituzione dell'Eucaristia, si sofferma sulla lavanda dei piedi, che però è nello stesso tempo lo stesso mistero. E poi il capitolo del libro dell'Esodo, che ci parla della Pasqua ebraica. Non possiamo infatti entrare nella realtà della Pasqua cristiana se non comprendiamo la continuità e la discontinuità profonda fra la Pasqua ebraica e quella cristiana. Cominciamo dunque dal libro dell'Esodo. Abbiamo sentito il racconto che molti secoli dopo l'accaduto lo scrittore biblico fa di quella notte tremenda in cui l'angelo passa e risparmia soltanto le case segnate dal sangue dell'agnello. Le altre case erano le case di coloro che in Egitto aderivano e sostenevano il potere del faraone, potere diabolico, potere che si innalzava contro Dio e che quindi doveva essere distrutto perché il popolo potesse essere liberato e condotto a una nuova condizione di libertà onde poter offrire a Dio un sacrificio giusto. Era l'inizio dell'anno, abbiamo sentito dal libro dell'Esodo. Israele, infatti, aveva incardinato le sue feste liturgiche nel calendario dei popoli nomadi. E per i popoli nomadi la primavera era l'inizio dell'anno. Si poteva finalmente uscire dalle tende, si poteva cercare nuovi luoghi di pascolo per le proprie pecore. Era finito l'inverno, la siccità. Le tende erano benedette attraverso il sangue di un agnello che veniva sacrificato. E il popolo nomade poteva iniziare il suo nuovo cammino verso un terreno fertile. Israele prende questa festa, che è la festa della primavera, per dare ad essa un significato radicalmente nuovo. Vorrei soffermarmi un istante, però, brevemente, su un'osservazione. Nel nostro tempo esiste una forte tendenza a ricondurre le feste liturgiche a delle feste naturali. Non c'è più la Pasqua, c'è la festa della primavera. Non c'è più il Natale, c'è la festa di Babbo Natale, eccetera. La festa delle renne, la festa delle nevi. Sembriamo tornati tutti pagani. Ma attenti, non possiamo salvare la natura se non riconosciamo il Creatore. Se non c'è il Creatore, anche la natura è frutto del caso e corre verso la sua distruzione. E se non c'è il Creatore, anche l'uomo è frutto del caso ed è nemico della creatura. Soltanto laddove viene riconosciuto Dio e il Figlio di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato e verso il quale tutto è rivolto, possiamo fare una ecologia vera e positiva per l'umanità. In questa festa della primavera, Israele dà ad essa un nuovo significato e la chiama festa del passaggio, ma non più semplicemente il passaggio all'anno nuovo, ma il passaggio a una nuova condizione di vita, finalmente liberata. La parola Pasqua, infatti, parola greca, è la traduzione di una parola ebraica, Pesach, che viene da un verbo che vuol dire passare, passare oltre, camminare, avviarsi verso il futuro. Il primo passaggio l'abbiamo sentito, è il passaggio finalmente del popolo verso la libertà della tirannia in Egitto. Adesso seguiranno altri passaggi, il passaggio del Mar Rosso, il passaggio del Giordano, l'ingresso nella nuova terra promessa. Il popolo in questo modo impara che la vita è continuamente un passaggio, che la vita nomadica non è finita, perché Dio ci chiede continuamente di seguirlo e di entrare in nuove situazioni di vita. Anche noi siamo chiamati a vivere diverse situazioni di vita. Prima siamo ragazzi, poi adolescenti, poi giovani, poi adulti, poi c'è la vecchiaia. Prima lavoriamo, ma prima ancora studiamo per poter entrare nel mondo del lavoro e poi il lavoro finisce. Che cosa vuol dire questo? Che in questi continui passaggi noi li possiamo compiere soltanto se siamo presi dalla mano di Dio. Soltanto Lui può accompagnarci nei passaggi della vita e soltanto Lui può renderci consapevoli di come ogni stagione della vita rappresenti un'opportunità per noi e per la nostra alleanza con Dio. Da che cosa era contrassegnata la Pasqua ebraica? L'abbiamo sentito. Un agnello doveva essere sacrificato per ogni casa o per gruppi di case. Se le famiglie erano formate di pochi membri e se l'agnello era pasciuto, delle famiglie si aggregavano perché l'agnello doveva essere mangiato interamente, niente doveva avanzare. Accompagnato dal pane azimo, perché non c'era tempo per aspettare la lievitazione, e dalle erbe amare che sostituivano il sale che ormai era andato disperso. dunque un rito di passaggio e di partenza che riconosceva il potere di Dio di portarci in una nuova situazione di libertà. Ma al tempo di Gesù, che cos'era questo? Gli agnelli venivano uccisi nel Tempio. E lì ogni capofamiglia andava per prendere e per portarlo nella propria famiglia e per rivivere nella propria famiglia i riti della Pasqua. La Pasqua ebraica è stata ed è tuttora un rito familiare. Non avveniva nel Tempio, non avveniva cioè in chiesa, avveniva nella casa, amministrata e servita dal capofamiglia. Questo ci insegna l'importanza della famiglia. Per il popolo ebraico e anche per noi la famiglia è il primo bastione contro il caos, contro il demonio, contro l'angelo distruttore. È il luogo che, se Dio viene riconosciuto ed amato, costituisce la prima possibilità di ricongiunzione dell'uomo con la donna, dei genitori con i figli, delle generazioni fra loro. Questo ci viene insegnato dalla Pasqua ebraica. E anche Gesù fa la Pasqua con la sua famiglia. Chi sono gli apostoli se non la sua famiglia? La famiglia riconosciuta come la sua famiglia definitiva. Si trova con loro, ma notate bene, non c'è l'agnello. Nessuno è andato al Tempio a prenderlo, perché qui l'agnello è un altro. Dunque la Pasqua che Gesù celebra, e quindi vi avverto subito, quella che noi chiamiamo l'ultima cena, può essere detta solo impropriamente una cena pasquale. In realtà si tratta dell'inizio di una nuova Pasqua, in cui al posto dell'agnello c'è Gesù. I riti possono farla somigliare alla cena pasquale che si celebrava in quel momento nelle case di Gerusalemme. In realtà tutto era nuovo. La vittima lì era il Figlio di Dio fatto uomo che offriva se stesso. E allora entriamo nell'altro testo, la prima lettera ai Corinti. Sentiamo che Paolo usa tre parole importanti che dobbiamo ricordare. Il sacrificio del sangue che si riallaccia all'alleanza mosaica. Quello che qui si compie non è una rottura con quanto è avvenuto prima, ma una sua profonda innovazione dall'interno. La Pasqua mosaica non è abolita, ma al posto degli agnelli e degli animali c'è colui che compie una volta per sempre il sacrificio. Una volta per sempre. I sacrifici ebraici dovevano essere rinnovati ogni anno. Qui avviene una volta per sempre. E la messa che noi celebriamo, non dimentichiamolo, non è una ripetizione del sacrificio della croce, ma semplicemente una sua ripresentazione. Il sacrificio è unico, è quello di Gesù. Quindi nel Giovedì Santo noi già viviamo il sacrificio della croce. Perché, continuiamo con le parole di Paolo, egli dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Abbiamo qui, come ho detto, il rinnovarsi dall'interno dell'alleanza mosaica. Ma poi dice che è offerto per voi. E qui vengono alla mente, nelle parole di Gesù, le parole del profeta Isaia, del servo sofferente, che non offrirà resistenza agli sputi e a chi gli tirerà la barba, perché egli si è offerto per noi. Il profeta Isaia aveva certamente nella testa il popolo ebraico, che dopo l'esilio a Babilonia non aveva più il tempio e non poteva che offrire le proprie sofferenze. Quella era l'unica forma di preghiera che poteva vivere, ma era anche un'anticipazione potente di ciò che sarebbe accaduto. Il Figlio di Dio, fatto uomo, si è veramente caricato delle nostre colpe, veramente li ha prese su di sé. E in una lotta contro il demonio che pensava di vincerlo è stato vinto, e lui ha vinto col demonio le nostre colpe, i nostri peccati, e li ha cancellati. E poi dice Paolo, per la nuova alleanza. E qui Gesù pensa a Geremia, alla nuova alleanza che il profeta aveva preannunziato, un'alleanza non esteriore, come obbedienza dei comandamenti imposti dal di fuori, ma un'alleanza interiorizzata in cui ciascuno sentirà per sé la voce di Dio che gli dice qual è la strada della vita. E allora, cari fratelli e sorelle, noi adesso dobbiamo entrare nella terza lettura, la lettura tratta dal Vangelo di Giovanni. Come ho accennato prima, Giovanni non parla dell'istituzione dell'Eucaristia, non ne parla direttamente, ne ha già parlato, ma vuole mostrare che cos'è l'Eucaristia attraverso un gesto di Gesù e delle parole di Gesù, e riporta la lavanda dei piedi. Che cos'è la lavanda dei piedi? Lo sappiamo. Generalmente era lo schiavo che all'arrivo dell'ospite prendeva la bacinella d'acqua, si cingeva con un asciugamano e gli lavava i piedi sporchi per il lungo cammino sulle strade fangose o polverose della Palestina e del mondo. Talvolta era anche il capo di famiglia che, quando l'ospite era molto importante, fungeva da schiavo per dare a colui che arrivava sommo onore e somma dignità. Ma qui Gesù, che ha detto «sono venuto per servire e non per essere servito», prende certamente la forma dello schiavo, come ha detto San Paolo nella lettera ai Filippesi. Ma per fare che cosa? Che cosa voleva dire questa lavanda dei piedi prima dell'istituzione dell'Eucaristia? Ce lo spiega Gesù. Voi siete tutti puri per la parola che vi ho detto, è il battesimo. Anche se gli apostoli non avevano ricevuto probabilmente il battesimo d'acqua che poi la Chiesa istituirà, avevano ricevuto il battesimo della parola di Gesù. Erano stati purificati dalla sua presenza e dalla sua persona. Ma Gesù sapeva che questa purificazione del battesimo non sarebbe stata compiutamente sufficiente. I piedi degli apostoli e i piedi dei cristiani si sarebbero sporcati ancora. Ed ecco che, oltre che il battesimo, la lavanda dei piedi ci parla del sacramento della penitenza. Se noi vogliamo andare nel mondo con i nostri piedi, dobbiamo vivere il battesimo e dobbiamo, nello stesso tempo, non avere paura che i nostri piedi si sporchino. Dobbiamo andare negli inferni del mondo. Dobbiamo raggiungere le persone là dove vivono. Dobbiamo incontrarle nelle loro infelicità, nelle loro attese, nelle loro fatiche. Non dobbiamo aver paura di sporcare i nostri piedi, perché egli purificherà anche i nostri piedi, avendo noi già ricevuto il battesimo. Ma attenti, La prima purificazione deve avvenire fra noi, nella famiglia. Dobbiamo imparare nella famiglia della Chiesa il perdono per poterlo portare nel mondo. Dobbiamo imparare nella famiglia della Chiesa la fede, la carità e la speranza per poterla portare agli uomini. Per questo Gesù ha lavato i piedi agli apostoli e non ad altri. Per questo ha detto loro: avete capito ciò che io faccio? Ebbene, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Anche voi nella Chiesa dovete insegnarvi di nuovo la fede. Anche voi nella Chiesa dovete vivere la carità e la speranza per poterla portare con i vostri piedi nel mondo. In un capitolo del Cantico dei Cantici, e chiudo con questa annotazione, arriva il pretendente e vede la sposa. Lui guarda da fuori, vede dentro che lei è a letto e dice: alzati, mia bella. E lei dice: no, ho già messo la veste da notte e ho già tolto le scarpe e lavato i piedi. E lui dice: alzati. E Sant'Agostino, commentando questo passo del Cantico dei Cantici, dice: sì, anche noi dobbiamo alzarci. Non dobbiamo aver paura di sporcare i nostri piedi, perché Cristo ci prende per mano, Cristo ci accompagna, Cristo ci purifica e attraverso la sua Pasqua ci porta nel mondo ad essere i suoi annunciatori. Sia lodato Gesù Cristo.